Allora, l'altra volta abbiamo iniziato questo importante soggetto dei doni dello spirito, ma ho fatto una introduzione dell'introduzione. In qualche modo ci tenevo a sottolineare che per parlare dei doni dello spirito occorre mettere una base, e la base è Gesù Cristo il Signore, ma che sia veramente Signore nella nostra vita. Adesso, questa mattina, faremo tre premesse importanti che desidero fare e poi analizzeremo un attimo tre versetti in un modo più particolare che secondo me sono essenziali per introdurre lo studio dei doni. Andiamo al capitolo 12 di Prima Corinzi, quindi vediamo un attimo la lettura solo di questi versetti, già fatta l'altra volta, ma la rifacciamo. Versetto 1 del capitolo 12 di Prima Corinzi, Paolo dice così: circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Versetti 4, 5, 6 e 7. Ora, vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per il bene comune. Allora, tre premesse. La prima: il nostro cammino di fede inizia con che cosa? Con la conversione. Cosa vuol dire conversione? Vuol dire mezzo giro. Questa è la conversione. Quindi cambiamento di mentalità, anche se il cambiamento di mentalità può essere più adatto alla parola ravvedimento, e cambiamento di direzione. Prima andavo da una parte, adesso vado da un'altra. Allora, il nostro cammino di fede inizia con la conversione, ma ad essa deve far seguito un cammino di santificazione e di consacrazione, che, ripeto, è essenziale per riconoscere ed esercitare qualsiasi dono. Noi parliamo di doni e quindi vogliamo incoraggiare il servizio nello spirito. Meno male che lo facciamo. Ma attenzione, bisognerebbe allo stesso modo incoraggiare la vita nello spirito, quindi la santificazione e la consacrazione al Signore. Seconda premessa. Noto una frequente confusione, Paolo la chiamerebbe ignoranza, una frequente confusione tra ciò che è il frutto dello spirito, e qui c'è un'altra forse piccola ignoranza, frutto, non frutti. Perché è importante questa specifica? Piccola parentesi, dalla quale cercheremo di uscire al più presto. Perché potremmo dire: io ho il frutto dell'amore, Mirella ha il frutto della pazienza. Sì, è vero, ha proprio quel frutto lì. Massimo ha il frutto dell'autocontrollo. No, il frutto che comprende amore, gioia, pace e poi pazienza, benevolenza, benignità, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Questo è il frutto dello spirito. Quindi il frutto dello spirito si manifesta con tutte queste nove coloriture e non Luca ha la mansuetudine e io ho la pace. Tutte le dobbiamo avere. Chiudo la parentesi. Allora, frutto e non frutti. E i doni sono un'altra cosa dal frutto. Non sono assolutamente la stessa cosa. Questo deve essere chiaro, altrimenti non ne usciamo più, finiamo in un ginepraio dal quale non ne usciamo più. Sono due cose separate, anche se poi ovviamente è auspicabile che siano presenti entrambi, il frutto e i doni nella nostra vita, nel senso che il frutto senza il dono manca di potenza ed incisività nel servizio. Questo io capisco dalla scrittura. Il dono senza il frutto può diventare anche un'arma pericolosa. E mi afferma convinzione che se la manifestazione del frutto non accompagnasse l'esercizio dei doni, il servizio che noi facciamo si trasformerebbe semplicemente in attivismo. Allora andiamo ancora avanti in questa distinzione tra frutto e doni. Il frutto rappresenta ciò che lo Spirito opera ugualmente in tutte le membra del corpo. Tutti noi qui, se siamo cristiani, dovremmo avere, maturando, dovremmo avere il frutto dello Spirito Santo. Tutti, indistintamente, nessuno escluso, tutti uguali, dovremmo manifestare quei 9 aspetti del frutto. I doni invece rappresentano ciò che lo Spirito opera distintamente fra di noi. Mentre il frutto dello Spirito ci porta a capire ciò che Dio vuole che siamo, i doni dello Spirito ci aiutano a capire e adempiere ciò che Dio vuole che facciamo. Abbiamo bisogno di imparare, ne sono convinto, e riconoscere e accettare che nella Chiesa esiste una vita unica, l'espressione del frutto, e una vita diversificata, l'esercizio dei doni. Terza premessa. Noi esamineremo i doni dello Spirito, ma sarebbe un errore grave concepire i carismi, cioè i doni, associandoli troppo strettamente allo Spirito Santo o a esperienze dello Spirito stesso. Perché i versetti 4, 5 e 6 che abbiamo letto e che occuperanno questa mattina ci mostrano che le tre persone della Trinità sono associate in tutto e per tutto a ciò che ha a che fare con il benessere della Chiesa. È sempre pericoloso separare le tre persone della Trinità. E a questo proposito è interessante notare che quando andiamo a vedere il passo di Romani 12 che parla di doni, Paolo li definisce, il soggetto è, i doni di Dio Padre. Quando Paolo parla in Efesi, sempre sui doni, sono denominati i doni di Cristo. E in Prima Corinzi sono identificati come i doni dello Spirito. Ma è chiaramente coinvolta la Trinità. Chiaramente coinvolta la Trinità. I Corinzi, che avevano qualche problemino, proprio come noi, forse qualcuno in più o qualcuno in meno, non lo so, non ho fatto questa statistica, avevano comunque loro una nozione ristretta dei doni spirituali. E Paolo contrappone proprio in questi versetti 4, 5, 6 l'insieme dei doni della grazia e dei servizi che sono dovute all'azione dello Spirito Santo, al Signore Gesù e a Dio Padre. Non so se avete notato, ci sono due parole in questi tre versetti che sono ripetute tre volte. Una è la parola diversità, e l'altra è la parola medesimo. Dunque, servizi e funzioni, così come gli effetti prodotti dai doni, sono tutti dovuti all'azione del medesimo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, sia che si considerino i doni sotto l'aspetto della loro origine, carismi, cioè doni della grazia, sia che si guardino nell'ottica della loro funzione, in vista del servizio del ministero, o che si vedano dal lato del loro effetto, cioè quelle operazioni che potrebbe essere tradotto con energia, attività, tutte queste diverse manifestazioni, perché diverse? Diverse perché accordate a ciascuno in modo diverso. Trovano tutte queste manifestazioni la loro unità, pur essendo così diverse, in quanto provengono da un'unica fonte, la sorgente unica, e convergono verso un medesimo scopo. E il versetto 7 è fondamentale sotto questo aspetto. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. C'è un'altra traduzione di questo versetto che mi piace anche tanto. Dice, qui dice a ciascuno, ma in un'altra traduzione dice in ciascuno lo Spirito si manifesta in un modo particolare in vista del bene comune. Allora, qui Paolo sottolinea la diversità che esiste necessariamente in seno alla Chiesa, e attenzione, questa diversità che cosa fa? Lo ha detto anche Gianni qualche domenica fa, riflette né più né meno la diversità esistente in Dio stesso. Fenomenale, stupendo, questo pensiero mi rallegra. Ci siete ancora? Sicuri? Anche in balconata, nessuno è andato via, nessuno è caduto per terra. Franco, tutto a posto? Benissimo. Allora, l'idea fondamentale di questa distinzione che abbiamo letto nei versetti 4, 5 e 6 è dunque la diversità. Questo è il tema fondamentale di questi versetti, la diversità. Diversità di doni, ma attenzione, anche diversità del modo in cui si può manifestare uno stesso dono, in quanto svolto in ambiti diversi. Allora, ci sono dei fratelli che sanno benissimo scrivere libri, ma che sarebbe meglio che non predicassero. Potrei farvi dei nomi, ma non lo faccio perché sennò poi mi tagliano la testa. Questo non vuol dire che siano dei poveretti, vuol dire che hanno ricevuto un dono particolare nel scrivere libri di insegnamento, ma non sono adatti a comunicare. Quindi uno stesso dono, insegnamento, ma che va in ambiti diversi. Ci sono persone che sanno parlare benissimo quando guardano in un punto fisso. Avete mai visto certi fratelli, no? Quando sono io mi sono a disagio perché predicano e guardano sempre me. Ce l'hanno con me. Allora. Oppure guardano sempre qualcun altro. Ma questo è un segno che non sono molto abituati o non sono a loro agio a parlare da fronte a un pubblico e guardare tutti in faccia. Ma questo non vuol dire che non siano capaci ed effettivi. C'è un dono, ma si manifesta in un modo diverso. C'è chi è fantastico a parlare con i bambini, c'è chi invece proprio non ci acchiappa per nulla e va meglio per gli adulti, ma grazie a Dio c'è qualcuno che sa fare sia con i bambini sia con gli adulti. Allora diciamo amen e riconosciamo questi doni. Ecco, ambiti diversi. Tutto il contrario, è vero Maria? Ah, è vero. Tutto il contrario della visione ristretta che avevano i corinzi, i quali si erano impapinati con il dono delle lingue, non ne uscivano più, e con il dono di profezia, che poi andremo a capire che cosa vorrà dire, non questa mattina. Ma il pensiero che in questo testo, attenzione però, mi sembra che più interessa Paolo, non è tanto tutto questo, a mio avviso, ma è quello di sottolineare la grande varietà dei doni, ma ce n'è un'infinità di doni, e la loro origine. Questo è quello che Paolo vuole sottolineare qua, più di tutte le altre cose, in questi tre versetti. Stiamo attenti però a non fare delle distinzioni troppo nette di questi tre termini, in quanto, ripeto, è probabile che semplicemente siano tre modi di vedere ciò che il versetto 7 definisce le manifestazioni dello Spirito. Un attento commentatore del Nuovo Testamento, che mi piace un sacco, che si chiama Bruce, a questo proposito afferma che i doni, i ministeri e le operazioni, versetti 4, 5 e 6, non sono delle categorie distinte e potremmo addirittura raggrupparle in coppie. Allora, prima coppia, i doni e lo Spirito. Seconda coppia, i ministeri e il Signore. Parentesi, quando nel Nuovo Testamento si parla di Signore è sempre rivolto a Gesù Cristo. Chiuso la parentesi. Le operazioni o le attività è Dio. Ecco, le coppie che vengono, che risultano da questo testo. Allora, diciamolo in un altro modo. In relazione allo Spirito ci sono varietà di doni. In relazione al Signore questi doni sono dei ministeri, dei servizi, e in rapporto a Dio essi sono delle attività energiche, delle operazioni. E Paolo non abbina questi termini a caso, eh? Non è che ha seminato il formaggio sulla pasta asciutta e dice è venuto fuori così. No, non credo. Per quanto riguarda lo Spirito, egli parla di doni, cioè di gratificazioni, di regali, che sono delle capacità conferite agli uomini e alle donne, uomini in senso generale, e anche alle donne. Quindi anche le donne hanno i doni, eh? Forse oggi diremo qualche cosa, preparatevi, anche lì state ben seduti, portatevi le cinghie in modo da non cadere per terra. Perché lo Spirito, come afferma un teologo che mi piace anche molto, riformato, si può dire, sì, riforma, non è una parolaccia, che si chiama Blocher, è lo Spirito che ha la missione soggettiva della salvezza in noi, cioè la manifestazione della salvezza in noi. Blocher la chiama questa missione soggettiva. Per quanto riguarda il Signore, Gesù, Paolo parla di ministeri, di servizi, perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è il capo della Chiesa, colui che ha ricevuto il mandato di condurre, portare avanti la storia, lo abbiamo ricordato anche questa mattina, ma attenzione, al quale noi dobbiamo e dovremo rendere conto in quanto fedeli servitori. Per ciò che riguarda Dio, Paolo usa poi un termine più generale, questo termine operazioni, state attenti, ci siete sempre, che evoca il senso di attività non tanto come modo, cioè in che maniera si manifestano, ma piuttosto come effetto, ossia quali risultati producono. Torno allora di nuovo a dire che si tratta qui di sottolineare che tutto si svolge in un disegno di Dio Padre. Egli è colui, come ci ricorda 1 Corinzi 8,6, dal quale e per il quale sono tutte le cose. Allora, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo sono pienamente implicati in tutti i doni che ci vengono accordati e in tutte le attività che essi, ripeto, Padre, Figlio e Spirito Santo, ci permettono di fare. Allora, definire i carismi dei servizi ci ricorda una cosa importantissima e che voglio sottolineare di nuovo. Non riceviamo i doni per una gioia personale. È chiaro? Nessuno riceve i doni per gioirne e fare festa e tutte queste cose. Ancor meno per brillare, cioè non riceviamo i doni per vantarci. Io ho ricevuto questo dono. E tanto meno per prevalere sugli altri. Questa sarebbe proprio la cosa più bassa che potrebbe succedere. Purtroppo succede. Purtroppo succede. Allora, i doni sono degli strumenti di servizio nella Chiesa. Vediamo un attimo allora adesso qualche cosa ancora sulla parola dono. Dono. Allora, la parola dono, carisma, è impiegata nel Nuovo Testamento per tutto ciò che si riceve gratis. gratuitamente, caris, grazia, gratuito, compreso il perdono dei peccati, come dice Romani 5, 15 e 16, compreso il dono della vita eterna, come dice Romani 6, 23, compresa la grazia, cioè il dono di essere giornalmente preservati dai pericoli, seconda Corinzi 1, 11, compreso, attenzione, questa è una parola per Lisbeth, non lo so, la capacità necessaria per vivere il celibato e per tutti quelli che sono sposati la capacità di vivere il matrimonio in modo conforme alla volontà di Dio. Tutti questi sono doni nel Nuovo Testamento, prima Corinzi 7,7. Ma l'uso più frequente nel Nuovo Testamento è quello che appare in questi versetti, la parola dono carisma, cioè un regalo, una gratificazione che Dio Padre, ripeto, Dio Figlio e Dio Spirito Santo donano a chi? A ogni credente, a ogni credente. Se sei credente hai ricevuto almeno un dono. Qual è? Cerchiamo di capirlo. Ma hai ricevuto almeno un dono. Perché questo dono ti possa rendere adatto a servire Dio. Cosa intendiamo servire Dio? Ha bisogno Dio di essere servito da me? Servire Dio vuol dire glorificarlo, vuol dire onorarlo con la nostra vita e con la nostra bocca, con i fatti e con le parole. E poi servire la Chiesa per i bisogni che hanno i nostri fratelli, tutte quelle membra, quella figura che Paolo poi fa dal versetto 12 in avanti. Normalmente, abbiamo ancora tempo, vero? Sono solo le 11:25. Normalmente i doni sono compatibili con la personalità e le capacità naturali delle persone. Perché sia le capacità naturali, quelle che abbiamo di nascita, e quelle che ci dà il Signore nel momento della conversione, tutte e due sono nate da Dio, in quanto donatore e dispensatore divino. Allora, ci sono alcuni che preferiscono distinguere i talenti o doni naturali dai doni spirituali. Allora, penso personalmente che tale distinzione potrebbe anche essere corretta, ma non mi pare sostanziale. Perché? Perché il talento dato per nascita, quindi dal Dio creatore, si mescola con il dono soprannaturale, quello dato dalla Trinità o dallo Spirito Santo, in quanto chi è la fonte è sempre Dio, sia per l'uno che per l'altro. Nessun credente, questo è il punto principale, è escluso dalla generosità di Dio nella distribuzione dei suoi doni. E qua, cosa importante, ognuno di noi è responsabile nell'utilizzarli per il benessere della Chiesa. Allora, riassumendo, dal punto di vista dottrinale, esistono due diverse manifestazioni della grazia di Dio. Abbiamo la grazia per la salvezza e la grazia per il servizio. La prima grazia, quella della salvezza, si manifesta in un dono unico e ineffabile, Gesù. Unico e ineffabile, il Signore Gesù. La seconda grazia si manifesta in una pluralità di doni, come ci dice anche Pietro nella sua prima epistola 4:10, la svariata grazia di Dio. Allora, siamo salvati per grazia e siamo servitori per grazia. Questo mi pare il punto. Dai versetti 8, 9, 10, Paolo comincia a elencare i doni. Sono circa 9, mi pare. E poniamoci una domanda, vedendo anche gli altri elenchi negli altri testi a cui ho fatto riferimento prima. Vediamo adesso questa lista qui. La lista che c'è in questi versetti è esauriente? Questa è una buona domanda. Perché se la lista è questa, allora ognuno di noi deve prendere questi doni, aggiungendo quelli di Romani, quelli che non sono simili, eccetera, e dire io non rientro in questo, sono a posto e sono tranquillo. Non so se avete mai pensato, qual è la vostra risposta a questa domanda? È esauriente questa lista? Per quello che io capisco, no. E spiego il motivo. La prova che non lo è sta nel fatto che in altri elenchi, ad esempio stesso capitolo 12, ma il versetto 28, in Romani 12, versetti da 4 a 8, che sono gli altri testi, Efesi 4, 11, Paolo cita altri doni e omette alcuni di quelli che sono elencati qui. C'è un solo dono che ricorre sempre, sempre, è il dono di profezia e il dono di insegnamento su forme diverse. Allora, i brani forniscono delle liste di doni spirituali. Nessuna lista è però esauriente, ma ogni lista è rappresentativa circa la diversità delle manifestazioni dello Spirito. Allora, lo scopo di Paolo, mi sembra, qui è di offrire una lista sommaria, un esempio di doni, per far capire ai Corinzi, in questo caso, nel contesto, che si rendano conto che esistono anche altri doni, e non soltanto quei due o quei tre che invece loro si sono messi in testa. Quindi la loro visione, quella di sottolineare soltanto il dono delle lingue, l'interpretazione, la profezia, non era una visione corretta. Allora Paolo, per quello che capisco, e ci sono, potrei farvi nomi grossi di persone che la pensano così, non mette questa lista per dirci i doni, ecco, sono questo, questo, questo e quello, ma è un esempio per andare anche in altre direzioni. Allora, ciò starebbe a significare, ripeto, che tali liste, più che a illustrare ogni possibile dono, servirebbero a indicare alcuni dei doni, potremmo chiamarli forse principali, non lo so, alcuni dei doni. Ma quello che è importante per ognuno di noi, e qui c'è già un punto pratico al quale arrivare, perché ognuno si chiederà, ma qual è il mio dono? Forse non sapete qual è il vostro dono o i vostri doni. Allora, la prima cosa da fare è di conoscere gli insegnamenti generali sui doni, ed è quello che sto cercando di fare in questi incontri. Poi, la seconda cosa, per chi ancora magari non l'ha capito, è impegnarci nella vita della Chiesa in armonia con le proprie attitudini, e così facendo questo uno può evidenziare, può valutare che forse ha un dono più verso una parte che non verso l'altra. Se non facciamo nulla non scopriremo mai qual è il nostro dono. Su questo sono più che sicuro. Quindi impegnarci nella vita della Chiesa in armonia con le proprie attitudini, cercando poi consigli di persone mature. Questa è già una prima cosa che possiamo fare fin da subito, da oggi pomeriggio o da questo momento. Allora, andiamo ancora avanti. Ho soltanto più un pezzettino. Volete respirare, alzarvi in piedi, cantare? No. Allora, dirò qualcosa sulla classificazione dei doni, e qui sono veramente in difficoltà. Abbiamo, diciamo, classificazioni diverse, perché a seconda di certe cose che magari abbiamo capito, siamo inclini ad andare più verso una classificazione piuttosto che un'altra. Allora, cominciamo da quella dove tutti, quasi tutti penso, siamo d'accordo, doni di parola o di proclamazione, che poi andremo a vedere, adesso non dico quali sono, ma tanto poi li esamineremo dalla volta prossima, e doni di servizio. Questa è la prima classificazione. Alcuni si fermano qui, perché cominciano a sudare, e allora si fermano qui. Altri invece, che non sudano ancora, forse suderanno dopo, considerano ancora altri doni, che sono i doni miracolosi e le lingue. Come mai? Come mai? Come mai? Ci sono alcuni studiosi che sono chiamati cessazionisti, affermano, questi cessazionisti, che certi doni miracolosi erano riservati al periodo apostolico e che sono cessati, ecco perché cessazionisti, dopo la morte degli apostoli. Servivano per la Chiesa perché era bambina, e qui c'è tutto un discorso, dovremmo andare a vedere prima Corinzi 13, dove Paolo fa tutto quel discorso quando ero bambino, poi quando sono diventato vecchio, eccetera, eccetera. Ma è un po' complicato, ve lo risparmio. Però alcuni dicono in questo modo, anche basandosi su 1 Corinzi 13,8, dove dice che alcuni doni, in quel caso le lingue, cesseranno. In altro caso c'è scritto sulla profezia, verrà abolita, quindi c'è tutto un discorso del termine abolire e cessare. Ok, chiuso qui. Francamente non mi sento a mio agio con questa teoria, per almeno tre motivi. Primo motivo, onestamente, non trovo da nessuna parte nella Bibbia dove si affermi in modo chiaro che alcuni doni siano spariti. Secondo motivo, fare una distinzione, per lo scopo che ho detto prima, fra doni miracolosi e altri doni, non mi sembra particolarmente biblico, perché vedo che Paolo mescola nei suoi elenchi, ad esempio, il dono di saggezza e di conoscenza ai doni di guarigione. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione, fa un elenco e li mette insieme. Non è che fa delle cose particolari. Se andiamo in 1 Corinzi 12,28 vediamo che i doni di assistenze e di governo sono mescolati al dono di profezia. In Romani 12,6,8 mette la profezia accanto all'esercizio della misericordia. Sempre in Romani 12 da 6-8 unisce l'insegnamento, l'esortazione, la presidenza. Terzo motivo, la storia della Chiesa non conferma che certi doni siano cessati. E per me sono tre motivi fondamentali. È vero che Crisostomo, che Agostino, che fa rima con Adino, diceva che i doni miracolosi lui non li aveva visti, e Crisostomo scriveva: io quando leggo questo testo non capisco a cui si riferisce, a ciò che si riferisce Paolo, no, perché non li vedo. Erano dei periodi. È vero che i riformatori non si sono confrontati su questo discorso, ma qual è il motivo? Cerchiamo di capire. Un motivo potrebbe essere quello dei riformatori, che in quel momento, visto che i doni comunque non si parla di salvezza, ok, ma di servizio e di vita in un certo modo, i riformatori erano confrontati con qualcosa di molto più grave in quel tempo, che era stabilire solo Cristo, solo Bibbia, i solismi, no? della riforma. Poi c'è da dire un'altra cosa anche. Se noi diciamo e crediamo che certi doni non esistono più, mi sembra quasi improprio per certi versi, poi Dio fa quello che vuole, ma cercando di ragionare che Dio dia dei doni a cui noi non crediamo più, perché li abbiamo tolti o li evitiamo. Questi sono tre motivi importanti. C'era anche Spurgeon, che mi piace tantissimo, che però diceva che anche lui questi doni qua, ma io non li capisco, secondo me sono finiti all'era degli apostoli. Ma nonostante questi grossi nomi, se noi vediamo la storia della Chiesa, ci sono altri invece, Tertulliano, Origene, come si chiama, ed altri che invece dicono no, gli apostoli non c'erano più, noi li abbiamo visti con i nostri occhi funzionare queste cose. Quindi la storia della Chiesa non conferma che certi doni siano cessati. E finisco la mia esposizione con questa frase. Questa teoria che certi doni non esistono più crea più problemi di quanti ne risolva. Essa obbliga i suoi difensori ad andare oltre la scrittura. Questo è quello che io capisco molto onestamente, tranquillamente e serenamente. Allora, dalla prossima volta, che non so quando sarà, perché abbiamo dei programmi molto intensi, cominceremo a parlare dei doni nello specifico, seguendo proprio Prima Corinzi 12. Quindi la prossima volta parleremo del dono di sapienza e del dono parola di conoscenza. Penso che poi devo ancora organizzare alcune cose, se il tempo lo permette faremo anche il dono che c'è dopo, ma sicuramente la parola di sapienza e la parola di conoscenza. Allora vorrei terminare invitando a fare quello che ho detto prima. Ciò che è importante è conoscere ciò che la Scrittura dice su questa materia dei doni, impegnarci nella Chiesa come servitori in armonia con le nostre attitudini e poi, se non ci capiamo ancora molto, chiediamo a persone più mature, ad amici nella Chiesa, ma com'è sta cosa? No? Per ora, e poi vedremo magari altre cose più pratiche per poter fare. Preghiamo. Signore, vuoi benedire tu la tua parola nei nostri cuori e fa che ognuno di noi possa andare alla fonte della tua parola per rileggere, meditare, chiedere consiglio. E Signore, aiutaci a impegnarci anche nel servizio, nella Chiesa, in quelle cose che riteniamo che siano da fare, proprio per capire qual è il nostro orientamento, la nostra attitudine, per capire il dono che tu ci hai dato. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.